Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi intervistiamo il dottor Licheri, laureato in geologia ed appassionato di storia. Da anni il dottor Licheri si dedica allo studio dei miti e con lui parliamo del diluvio universale di Atlantide e Noè. Benvenuto, dottor Licheri.
Buongiorno.
Lei è stato relatore di un convegno a Cagliari sui miti di Atlantide e Noè, legati alla narrazione del diluvio universale. Ci può raccontare se il diluvio universale è veramente accaduto?
Il diluvio universale è veramente accaduto, anzi, le dirò di più. Sono stati più di uno. Comunque, occorre fare una precisazione. Il termine diluvio universale ci porta ad immaginare un cataclisma che abbia interessato tutto il globo terrestre. In base alle ricerche che sto svolgendo da diversi anni e agli studi che sono stati fatti da diversi ricercatori in tutto il mondo, si è ormai portati a ritenere che quelli che vengono chiamati diluvi universali, che siano stati causati da fattori come la caduta di corpi celesti o da eruzioni vulcaniche, abbiano poi interessato l'allagamento solo di determinate zone geografiche, anche se ampie.
Lei parla di più di un diluvio. Ci potrebbe raccontare del primo?
I riferimenti di questo evento in massima parte provengono dall'Egitto. Posso citarne alcuni. Per esempio, il Libro dei Morti egiziano, che viene fatto risalire al 1500 a.C., dove viene descritta la grande irritazione del dio Thoth nei confronti del genere umano e la conseguente punizione con un grande diluvio d'acqua. Anche nella tomba di Seti I, il padre di Ramses I, la tomba è datata a 1324-1279 a.C., in una iscrizione murale si fa riferimento ad un grande diluvio che distrusse l'umanità. Ricordiamoci che Senofi, gran sacerdote del Tempio di Ra a Eliopoli, nel 460 a.C. circa, allora Eliopoli era la capitale del Basso Egitto, riferisce ad Erodoto di Alicarnasso che il primo diluvio d'acqua che l'uomo possa ricordare fu quando vi fu una pioggia torrenziale e contemporaneamente arrivò una grande onda che sommerse un continente e i suoi abitanti scomparvero. Però la fonte di Senofi fu probabilmente quello che è pervenuto a noi come il papiro di Erris, che viene fatto risalire al 1200 a.C., in cui si fanno riferimenti a un grande cataclisma. Bisogna tenere conto che queste fonti, per quanto datate solo 3.000 anni fa, risalgono a tempi molto più antichi, perché gli scribi del tempo scrivevano principalmente su pelli di animale, che andavano rinnovate e trascritte perché si deterioravano col tempo. Lo stesso d'altronde è accaduto anche ai Sumeri, quando riscrivevano le tavolette di terracotta per lo stesso problema. Inoltre troviamo dei riferimenti anche nelle leggende indiane, dove si parla del dio Shiva che, irritato dal comportamento del genere umano, piange con lacrime di fuoco e poi sommerge la terra sotto una montagna d'acqua. Ma ci sono anche alcune leggende cinesi in cui si accenna ad un dragone che solca i cieli e si tuffa nelle acque a sud, innalzando un muro d'acqua che sommerge la terra.
Ma tutte queste narrazioni potrebbero essere ricondotte a un fatto veramente accaduto? E se sì, quale potrebbe essere la parte della Terra che fu interessata da questo cataclisma?
Si potrebbe ipotizzare che quanto descritto dalle leggende sia stato causato dalla caduta di uno sciame di meteoriti che colpì la banchisa dell'Antartide circa 13.000 anni fa. Proviamo in questo caso a ricostruire gli eventi. Siamo intorno alla fine dell'ultima glaciazione, che è avvenuta 20.000 anni fa. La Terra in quel periodo era interessata da un riscaldamento globale ed aveva raggiunto circa 15.000 anni fa una temperatura relativa superiore rispetto a quella odierna. La caduta di uno sciame di meteoriti nell'Antartide potrebbe aver determinato la rottura dell'intercapedine di una o più polinie, che sono dei grandi laghi d'acqua, sono dei laghi d'acqua dolce, che si generano tuttora all'interno della banchisa in prossimità dei margini esterni dei ghiacciai nell'Antartide. In pratica potrebbe essersi verificato che la rottura dell'intercapedine costituita dal ghiaccio, similmente ad una diga, abbia prodotto il riversamento dell'acqua dolce nell'oceano, provocando un'enorme onda di marea, e la zona geografica interessata avrebbe subito così un maremoto. Per quanto riguarda la seconda domanda, cioè la zona, potrebbe trattarsi di una vasta area geografica che corrisponde all'incirca all'attuale Oceania, nell'Oceano Pacifico tra l'Indonesia e l'Australia. Di questo fatto ne abbiamo menzione documentale tramite uno scrittore inglese, un certo James Churchward, che nei suoi viaggi in Asia, per conto della Compagnia delle Indie, torno al 1890, capitò per caso in un tempio indiano e scoprì una serie di tavolette di terracotta, le cosiddette tavolette di Naakal, dove si parla di un'antica civiltà scomparsa, il cosiddetto Impero del Sole, tra l'altro conosciuto dagli egiziani col nome di Terra dei Mu.
Come da lei affermato, i diluvi furono più di uno. E ci potrebbe parlare del secondo?
Del secondo diluvio ce ne parla Platone, menzionando il diluvio atlantideo e attestandolo intorno al 9200 a.C. Platone però riferisce che il suo racconto su Atlantide sia frutto di storie raccontate a sua volta da un sacerdote egiziano, un certo Sonkis, a Solone, un politico ateniese suo progenitore. Questi, ritornato in Atene, riportò in un manoscritto, poi tradotto in greco, gli appunti del suo viaggio, compresa la soglia di Atlantide. Il nome egiziano di quella terra però noi non lo conosciamo. Plutarco, uno storico greco che visse intorno dal 46 avanti Cristo al 127 dopo Cristo, fu revisore delle vite dei filosofi post-socratici, attribuisce a Sonkis una celebre frase, praticamente disse questo: voi greci siete giovani perché nelle vostre menti non avete conoscenze di vecchia data. Avvennero per l'umanità molte distruzioni in molti modi, le più grandi con il fuoco e l'acqua. Ma mentre vi ricordate di un solo diluvio, quello di Deucalione e Pirra, ve ne sono stati altri in precedenza, essendo avvenuti sconvolgimenti insieme ad una straordinaria alluvione prima di quella di Deucalione. Quindi questo fatto sta dicendo che il diluvio atlantideo è cronologicamente precedente a quello di Deucalione, cioè il Noè dei Greci.
Ma dove era localizzata Atlantide?
La tradizione greca collocava l'isola di Atlantide nel remoto occidente e più precisamente nel mare oltre l'Africa, al confine occidentale del mondo conosciuto, dove il sole splendeva quando aveva smesso di brillare sulla Grecia. Però è necessario sottolineare che i greci utilizzavano il termine mesos, cioè isola, per identificare anche delle penisole. Basti pensare che il loro Peloponneso, che significa isola di Pelope, di fatto è una penisola, e quindi è molto probabile che i greci parlassero dell'isola di Atlantide facendo riferimento ad una terra che in realtà era una penisola. A comprova di ciò, da recenti studi eseguiti nel 2001 e basati su una ricostruzione effettuata tramite il satellite Palsat, che è un satellite giapponese che viene utilizzato per la ricerca e il tracciamento di paleoalghe fluviali e per la ricerca idrica in Africa, si è evidenziato che circa 11.500 anni fa la porzione occidentale della catena montuosa dell'Atlante, con l'Algeria, la Mauritania e il Marocco, facessero parte di una grande penisola delimitata a nord dal Mar Mediterraneo ad ovest dall'Oceano Atlantico, mentre la parte sud e una buona porzione della parte est erano delimitate da un megafiume, il Taman Rasset, che aveva un tracciato di più di 1200 km. Delle sue sponde il tratto più stretto aveva 40 km di estensione. Stiamo parlando dell'ultimo periodo umido africano, in cui quelle che adesso sono zone desertiche, all'epoca erano pianure fertili, caratterizzate dalla presenza di ampi laghi.
Ma la Mauritania esiste ancora. Allora, ci vuole rivelare qual è la zona che fu sommersa durante il diluvio atlantideo?
Dobbiamo necessariamente chiarire una cosa. Dagli scritti di Platone, una cosa è l'isola di Atlante, chiamata Atlantide, e un'altra cosa è la città metropolitana, scene politica ed amministrativa dei commerci di quel tempo, cioè dell'isola di Atlantide. Di questa città metropolitana non conosciamo il nome, ma dalla descrizione che ci viene fatta si è portati a credere che fosse un'isola nell'isola. Per meglio intenderci, il mega fiume Taramanset, a circa 35 km dalla sua foce nell'Oceano Atlantico, si allargava in una pianura e le sue sponde si distanziavano fino a 90 km. All'interno di questa pianura alluvionale emergeva, in mezzo al fiume, un'isola a struttura circolare con le caratteristiche descritte nel Timeo di Platone. Geologicamente mi riferisco alla struttura di Ricciate, chiamata anche l'occhio del Sahara, che avrebbe le dimensioni simili a quelle descritte da Platone per questa città e sarebbe situata nella Mauritania meridionale. L'evento catastrofico fu probabilmente dovuto alla caduta di una cometa vicino al circolo polare artico, con la conseguente onda di maremoto che si abbatté sulle coste occidentali dell'Africa e la contemporanea evaporazione del ghiaccio, che causarono la formazione di molte nubi che, spinte dai venti nella zona equatoriale, provocarono una pioggia torrenziale con un enorme aumento del flusso fluviale.
Il diluvio di cui si parla nella Genesi, di Noè, dell'arca, allora qual è?
Nella Bibbia c'è una fusione di narrazioni di fatti tra loro indipendenti che sappiamo avvenute anche in epoche diverse. Il diluvio biblico è sicuramente il più conosciuto, sebbene non sia stato il primo ad essere scritto. Quando fu decifrata la scrittura cuneiforme, alla fine della prima metà del 1800, ci si imbatté nella descrizione di un diluvio simile a quello biblico, tanto che il protagonista sumero si chiamava Ut-Noah-Pistim. Non solo, ma lo stesso termine arca è un termine sumero che indica sia una imbarcazione sia una abitazione galleggiante, mentre l'equivalente termine ebraico sarebbe terà. Per cui è chiaro che la Genesi, almeno per questa vicenda, abbia subito contaminazioni precedenti. È probabile che l'evento impresso nella memoria degli ebrei sia dovuto ad epoca più recente, cioè ad un maremoto caduto lungo la costa del Libano meridionale, dove d'ora avviene lo scontro tra le tre placche tettoniche e che anche ultimamente, come si ricorda, si è avuto un devastante terremoto tra Turchia e Siria. L'evento in questione sarebbe capitato intorno al 500 a.C. e avrebbe interessato l'antica città di Aquitiam, dove erano state deportate sotto la dominazione babilonese alcune tribù israelitiche. Si riporta che a quel tempo persero la vita circa 18.000 persone. Mentre il diluvio citato nella Bibbia dovrebbe essere accaduto circa intorno al 6700 a.C. in base ai calcoli storici. Ma l'unico evento catastrofico riportabile a quel periodo e documentabile è in quell'area geografica. Potrebbe ricondursi al riversamento delle acque del Mediterraneo in quello che oggi è il Mar Nero. Allora il Mar Nero era un lago. A causa dell'innalzamento delle temperature e lo scioglimento dei ghiacciai, il livello del Mediterraneo intorno al 7000 a.C. era risalito, portandosi quasi al livello attuale, mentre il Mar Nero, che appunto era un lago al tempo, stava al di sotto di circa 100 metri rispetto al Mediterraneo e ne rimaneva isolato dal Mediterraneo da una esigua striscia di terra all'attuale stretto del Bosforo. Secondo studi condotti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia nel 2007, con una grande ondata di marea, probabilmente dovuta al cedimento di una enorme porzione del lato sud-est dell'Etna, si provocò il superamento dello stretto del Bosforo, aprendo un varco e permettendo così il riversamento del Mediterraneo nel Mar Nero. Questo enorme riversamento della massa d'acqua avvenne con un fragore assordante e durò per circa 2 anni, fino al pareggio dei livelli. E la visione terrificante di tale evento rimase sicuramente viva nelle popolazioni che vivevano in quelle aree e che erano dedite all'agricoltura e alla pastorizia e che dovettero fuggire spaventate sulle montagne della catena del Pamir, il cui nome Pamir significa proprio Monte della Salvezza.
Io ringrazio il dottor Licheri per la sua disponibilità.
Grazie a voi.
E vi ricordo che potrete ascoltare questa e tante altre interviste sul sito di unicaradio.it, Spotify e Google Podcast. A presto.
Arrivederci.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.